La buona notizia è che il Signore è morto per noi quando eravamo ancora peccatori. Quando eravamo ancora suoi nemici, c'è scritto. E poi nessuno di noi è meritevole di salvezza. Solo Dio è degno di lode e di ringraziamento. Il merito va solo a Lui, se siamo qui oggi, se ci ha fatto comprendere. Ha ragione anche Barbara, che devo cambiare il microfono. Il merito è solo del Signore, che se siamo qui e se abbiamo capito qualcosa della Sua parola. E questa è la salvezza per grazia. Non bisogna confonderla e bisogna capirla con tutto il cuore cosa significa salvezza per grazia. Perché è meritata la grazia. Ma perché è meritata? Perché abbiamo un Dio che è veramente meraviglioso e che fa meraviglie. Se no non sarebbe il Dio creatore, sarebbe una divinità qualsiasi. Andiamo a leggere oggi, se Dio vuole, la parola del Signore e che ci apra veramente il cuore e la mente. Allora leggiamo Genesi 21. Se qualcuno si vuole preparare, leggiamo dal 22 al 34. No, poi leggiamo dopo Salmo 27, il versetto 4, e poi dall'8 al 9, e poi Romani 1, dal 18 al 25 e dal 28 al 31. Allora, leggo io la prima lettura, se non c'è nessuno. Allora, Genesi 21, dal 22 al 34. In quel tempo, Abimelech, assieme a Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: Dio è con te in tutto quello che fai. Ora dunque giurami qui nel nome di Dio che tu non ingannerai né me, né i miei figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me e verso il paese dove hai soggiornato come forestiero la stessa benevolenza che io ho usato verso di te. Abramo rispose: lo giuro. Poi Abramo rimproverò Abimelech a motivo di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questo. Tu stesso non me l'hai fatto sapere e io non ne ho sentito parlare che oggi. Allora Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech, e i due fecero alleanza. Poi Abramo mise da parte 7 agnelle del gregge, e Abimelech disse ad Abramo: che vogliono dire queste 7 agnelle che tu hai messo da parte? Abramo rispose: tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelle, perché ciò mi serva da testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Perciò egli chiamò quel luogo Beersheba, perché là avevano fatto ambedue giuramento. Così fecero alleanza a Beersheba. Poi Abimelech e Picol, capo del suo esercito, si alzarono e se ne tornarono nel paese dei Filistei. Poi Abramo piantò un tamerisco a Beersheba e là invocò il nome dell'Eterno, il Dio d'eternità. Abramo soggiornò come forestiero molto tempo nel paese dei Filistei. Amen. Poi il Salmo 27, il versetto 4 e l'8 e il 9. Leggo ancora io e poi dopo, se qualcuno vuole prepararsi per leggere Romani 1. Allora, Salmo 27, 4. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Amen. E poi l'8 e il 9. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Amen. E poi andiamo a Romani, che conosciamo bene. 1. Va bene, Velina. Dal 18 al 25 e poi dal 28 al 31.
Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni entità e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio l'ha loro manifestato. Infatti, le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili, poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati storti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, si dà a recuperare i loro corpi da loro stessi. Essi, che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen.
Amen.
E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia e malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disobbedienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili, spietati. Amen.
Amen. Grazie. Potete accomodarvi. Vedete il quadro desolante che dipinge la parola di Dio. Per coloro terrei a mente questi versetti: e siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati a una mente perversa. E qua c'è tutto l'elenco delle cose che la società dell'epoca di Sodoma e Gomorra faceva, e lo stesso fanno adesso gli esseri umani. Ma l'attenzione non va solo ai peccati, perché prima parla dei peccati contro natura, uomini con uomini e donne con donne. Ma non è solo quello, perché poi dopo descrive quello che fanno coloro che non hanno voluto conoscere Dio. E c'è malvagità, la fornicazione di cui abbiamo accennato prima, ingiustizia, ingiustizia, cupidigia, cioè desiderio bramoso, malizia, quando uno si comporta in modo malizioso con altre persone, pieni di invidia, l'invidia verso coloro che hanno magari più di noi di materiali, di benedizioni materiali, omicidio, contesa, la contesa è anche uno di questi frutti, frode, calunniatori, parlare male degli altri. Maldicenti, odiatori di Dio, superbi, vanagloriosi, disubbidienti ai genitori, senza affezione naturale, implacabile e spietato. E questo è il quadro di coloro che si rifiutano di conoscere Dio. Si rifiutano proprio volontariamente. Però, a differenza di come ha detto l'ultimo Papa morto, che non è l'ultimo Papa re come il film, anche se comunque in vita è un re, questa persona, vive e si comporta da re, l'ultimo Papa morto sosteneva, l'ho sentito di recente, che l'inferno è uno stato d'animo. Vedete la religione cosa porta. E poi leggiamo qui, hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile. Questo non è solo chi si abbandona ai desideri sessuali e persevera in essi. E invece qua la parola di Dio dice, l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà. Quindi non è uno stato d'animo come vogliono far insegnare queste persone, perché questi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore. Queste frasi sono valide sia per quanto riguarda, io credo, i peccati che vanno contro natura, ma anche sia per quanto riguarda coloro che si affidano a degli uomini come guide, e questo nelle religioni accade. E poi questi vanno a dire queste cose in giro, che l'inferno è una condizione dell'animo umano. Fanno di una verità una filosofia, una teoria umana. E questo il Signore non vuole che sia così, per quello che ci ha lasciato scritto la sua parola, e vuole che noi la leggiamo per quella che è, senza pregiudizi, leggendola, e se non sappiamo conoscere qualcosa perché non ci è dato di conoscerlo, pace, fa lo stesso. Ma noi dobbiamo continuare a sperare che il Signore ci riveli quello che vuole dirci la parola e qual è la sua volontà per ciascuno di noi, perché bisogna ricercarla la volontà di Dio, bisogna desiderarla nel nostro cuore, non far sì che le cose, i nostri progetti prendano sopravvento. La fede cristiana, come io credo anche l'ebraismo, è la fede di coloro che sanno che sopra di loro c'è un Dio potente. E a questo Dio si devono essere vincolati. E non si possono ribellare, devono fare quello che il Signore dice, devono negare se stessi. Perché Gesù è stato mandato? Gesù cosa ha fatto? Ha fatto la volontà di Dio, ha pregato pure, non la mia volontà, ma la tua, Signore. Quindi andiamo ad Abramo, all'inizio di Genesi. 21. Abramo è stato il primo ebreo della storia, il primo figlio di Dio, io credo. E i figli di Dio sono veramente strani, fratelli, sono proprio strani e diversi da tutte le persone di questo mondo. Perché sono diversi? Perché gioiscono per qualcosa che leggono in un libro e quel qualcosa che leggono rinfranca il loro cuore e le loro ginocchia vacillanti, gli dà speranza e ringraziano il Creatore con la loro vita e con i loro beni. Non solo lo riconoscono, ma lo ringraziano, non solo dicono Dio c'è, Dio esiste, ma lo ringraziano con la loro vita e i loro beni. Prima il cuore, dice il Signore, e poi i beni, e non prima la decima e poi il cuore. Questo Signore l'ha sempre insegnato. Vediamo qui Abramo cosa ha fatto in questo episodio. Abramo ha avuto una vita molto molto travagliata. Lui si può dire che vivesse, lui viveva a Ur dei Caldei, che era una città in Mesopotamia, tra i due fiumi, il Tigre e l'Eufrate, in una terra che all'epoca era molto molto fiorente. E mi ricordo all'inizio di quando ho iniziato a leggere la Bibbia, che mi sono stati passati due libri di un fratello che non c'è più, che parlavano di archeologia biblica. E me ne sono letti tutti quanti, proprio per cercare di capire com'era questa realtà che veniva descritta dalla scrittura. Ebbene, in una di queste pagine che ho letto, descriveva la vita, come le persone conducevano la vita in Mesopotamia, all'epoca dei patriarchi. E questo sono riusciti a ricostruirlo grazie alle scoperte archeologiche. E cosa si è scoperto? Che avevano anche loro, nelle loro case, dei cortili e dei giardini con degli arredi esterni. E avevano anche degli sdrai su cui si potevano coricare e riposare con le proprie famiglie, proprio come si fa ancora oggi. Quindi le esigenze dell'uomo erano ieri come quelle di oggi. E E questa in cui viveva Abramo probabilmente era una società molto florida, molto ricca. E Abramo viene chiamato da Dio a uscire da questa società. Lo chiama fuori da quella terra e lo cambia. E cambia completamente la sua vita e lo fa diventare, come dice la scrittura, padre di una moltitudine. Abramo con l'H significa proprio questo, padre di una moltitudine. E non solo, a 100 anni, quando Sara ormai è vecchia, gli dà un figlio di nome Isacco. E Dio fa un patto con quest'uomo, perché è sempre il Signore che si muove per primo, ricordiamocelo. In Genesi 15 c'è scritto: ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede, cioè colui che sarà tuo figlio proprio nella carne. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Amen. Credette all'Eterno, Abramo. E quando credi diventi figlio di Dio. Ha creduto una promessa e tutta la sua vita è stata condizionata da questa promessa. Ma una cosa bellissima che il Signore dice, mi ha sempre affascinato a me questa cosa. L'ha condotto fuori e gli ha detto: guarda verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Perché l'uomo non è in grado di comprendere fino in fondo quello che Dio ha fatto. Non può contare le stelle, pertanto che ne scopre di nuove, ce ne saranno sempre di più nuove e più lontane. E questo significa che l'uomo non può scoprire quello che Dio fa completamente, ma deve crederci. Deve crederci con tutto il cuore e affidarsi a Lui. Imparare a sperare nel Dio in cui diciamo di credere. E questo è il nostro compito qui sulla terra. Poi le testimonianze verranno perché il Signore non lascia i Suoi privi. Non lascia i suoi senza la possibilità di testimoniare quanto lui è grande. Non li lascia. Perché Dio è amore, per questo non li lascia. Egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Questa è anche l'entità delle benedizioni che Dio ha verso i suoi figli, che non si possono contare. Ad Abramo. Così si comporta in modo tale da onorare Dio. Leggiamo tutta la sua vita, lui cerca di onorare Dio. E lo vediamo anche in questo racconto di oggi. Paga la decima a Melchisedec. Dopo che aveva sconfitto dei re e aver recuperato Lot, che abitava a Sodoma ed era stato rapito e catturato. Quindi fa la guerra. Paga la decima a Melchisedec, che era sacerdote del Dio Altissimo, quando la decima non era ancora stata istituita. Accennato prima che ha fatto la guerra, ma solo per recuperare il figlio di suo fratello. E dopo il patto, cosa fa Abramo? Parla con Dio e gli chiede come poteva sapere che gli avrebbe dato queste cose in eredità. È tutto scritto in Genesi 15 e nei capitoli successivi. E sono molto istruttivi se li vogliamo leggere con calma. Come fa a capire Abramo che il Signore gli avrebbe poi dato la terra di Canaan in eredità? E Dio gli risponde. Nel racconto c'è scritto che fa un sacrificio di animali, Abramo, e poi gli viene in lui uno stato d'animo di morte e di cupezza. E poi il Signore gli rivela persino la schiavitù d'Egitto. Dice che i tuoi discendenti saranno schiavi in terra straniera per 400 anni. E poi cosa fa Abramo per onorare Dio? Fa circoncidere, circoncide se stesso, che non era ancora stato circonciso come segno del patto. E poi fa circoncidere tutti quelli della sua famiglia, anche quelli acquistati che erano con lui nella carovana. Anche il figlio Ismaele, figlio della serva, Agar, viene circonciso. E si addolora anche quando Agar e Ismaele vengono allontanati. Si addolora perché è pur sempre suo figlio, anche se figlio della serva. E Sappiamo che poi dagli ismaeliti discendono poi gli arabi. Però Abramo si addolora anche per questo suo figlio. Cosa fa ancora, essendo figlio di Dio? Intercede per Sodoma. Intercede per Sodoma. Vi ricordate quando dice: se saranno trovati 50 giusti, tu distruggerai tutta la città comprendendo anche questi 50 giusti? E il Signore gli risponde: no, non lo farò, per amore di quei 50 giusti. E poi così via, 40, 45, 40, 30, 20. Abramo ha sempre più coraggio nel chiedere al Signore. Però lo chiede in modo rispettoso perché la sua vita è un esempio di quello, in quello che ha fatto. Viene temuto, viene anche temuto e rispettato da Abimelech, che era il re di Gerar, era un re, era un incredulo, era un filisteo. Abimelech, poche pagine prima, è stato maledetto da Dio perché voleva prendersi Sara come moglie. Infatti Abramo, come è successo anche prima con, mi sembra, il faraone, aveva detto a Sara, è successo due volte questo episodio, noi andiamo in una terra di nemici, i filistei, una terra di idolatri. Infatti poi lo dice Abramo, perché ho avuto paura, perché io so che il paese in cui sono non c'è timore di Dio in questo paese. E gli ha detto Sara, diciamo che tu sei mia sorella, e io dirò, e tu anche tu Sara di che sei mia sorella, così non mi uccideranno, perché se all'epoca un uomo vedeva una donna di cui voleva impossessarsi come sposa, faceva uccidere il marito di questa donna, perché funzionava così all'epoca. Funzionava così, e in alcune zone funziona della terra, funziona ancora così, perché l'uomo ha queste leggi nel suo cuore, ha queste leggi. E Abramo ha detto quello, non perché, certo, è stato intelligente, scaltro se vogliamo, perché il Signore gli ha dato questa intelligenza, però aveva paura di andare in un territorio sconosciuto, perché sapeva che c'è scritto, in quel territorio non c'era timore di Dio. Viveva quindi, come ho accennato prima, in un'epoca molto dura nel deserto, ma la durezza dell'ambiente e le difficoltà della vita che ha dovuto affrontare non lo hanno cambiato o indurito di cuore, anzi, il Signore l'ha cambiato sempre di più. Prega pure Dio per Abimelech, che era stato maledetto perché voleva impossessarsi della moglie di un profeta, dice la Scrittura, che era Sara. Però veniamo adesso, ho fatto questa introduzione lunga per cercare di capire proprio come viveva Abramo all'epoca. Abimelech, nel capitolo 21, i versetti che abbiamo letto, un infedele, e un infedele che non aveva timore di Dio, dice: assieme a Pico, il capo del suo esercito, non si muoveva senza il capo del suo esercito. È un po' come i mafiosi che vanno sempre accompagnati dai loro scagnozzi, vediamola, diciamo, cercando di avere le giuste proporzioni. Ha parlato ad Abramo e gli ha detto: Dio è con te in tutto quello che fai. Un infedele riconosce che Dio è con Abramo. Abimelech lo teme e gli chiede di non essere ingannato, come era stato prima nell'occasione di Sara. Abramo capisce e promette che non, lo giura, c'è scritto, lo giuro, Abramo rispose. Però Abramo cosa fa anche? Rimprovera Abimelech subito dopo a motivo di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questo. Tu stesso me l'hai fatto sapere, io non ne ho sentito parlare che oggi. Ma cosa fa Abramo? Adesso mi viene in mente che avevo visto un po' di anni fa il film Lawrence d'Arabia, e capitano Lores viene portato nel deserto da una guida, che era un brigante, a cui lui dà la sua pistola e dà la sua bussola. Si fermano in un pozzo a bere perché erano stremati dalla fatica. E poi, dopo che hanno bevuto e si stavano riposando, arriva un uomo a cavallo. E cosa fa? Col fucile ammazza la guida di Lawrence. Lo ammazza perché aveva bevuto in un pozzo in cui lui non poteva bere. E descrive molto bene, credo, l'epoca in cui vivevano questi i patriarchi. Quindi era normale per la gente del posto, se tu ti impadronivi dell'acqua di un pozzo, potete capire come poteva essere importante e quale ricchezza poteva essere avere un pozzo in un territorio desertico, completamente desertico. E se Abramo si fosse comportato come in questo film, avrebbe dovuto ammazzare i servi di Abimelech, che si sono impadroniti dell'acqua che non gli apparteneva, perché quel pozzo l'aveva scavato Abramo. Ma cosa fa? Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech, e i due fecero alleanza. E questa che è l'intelligenza che il Signore gli dà. Anche se aveva ragione Abramo, non si fa ragione con le leggi dell'uomo dell'epoca. E che, diciamo, queste leggi ci sono ancora adesso, vediamo cosa succede in Medio Oriente, dove ogni tribù è l'una contro l'altra, si ammazzano arabi con arabi. È sempre stato così, sempre stato così. All'epoca di Lawrence d'Arabia, all'epoca di Gesù, all'epoca dei patriarchi e all'epoca nostra. Ma ad Abramo, che era figlio di Dio, non ubbidisce a queste leggi. E cosa fa? Dona delle pecore e dei buoi. E poi ha messo addirittura da parte 7 agnelle. E Abimelech gli dice, ma che cosa rappresentano? E sentiamo le parole di Abramo. Tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelle, perché ciò mi serva da testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Lui fa un dono per dimostrare, paga del suo, per dimostrare che non c'è inganno in quello che dice. Non c'è inganno, è disposto a dare del suo bene, perché sa che i beni che hanno non sono suoi, sono stati da Dio. Usa i suoi beni per dimostrare la verità. E questo ci deve far molto riflettere come ci comportiamo, se contendiamo con gli altri, oppure passiamo sopra qualche affronto. Abramo non aveva ancora conosciuto Gesù, però l'ha conosciuto nel cuore, perché si è comportato come si sarebbe comportato Gesù. E come si è comportato Dio con Davide, quando vi ricordate quando Davide gli dice che ha in cuore di costruire una casa al Signore, e il Signore gli dice, non sei tu che la costruirai a me, ma sono io che la costruirò per te, a te, e che è la casa di Israele. In questo gesto di Abramo si può leggere la potenza della mano di Dio e il fatto che Abramo ne avesse in pieno sposato i valori. Poi, subito dopo, Abimelech e Pical, capo del suo esercito, se ne tornano al loro paese dei Filistei. Ed Abramo cosa fa? Non se ne torna a casa sua, ma pianta un tamerisco, cioè una tamerice, che è una pianta, un arbusto, che ha bisogno di pochissima acqua e riesce a vivere nei territori molto desertici e molto ventosi. Ma pianta un tamerisco Beersheba, che Beersheba significa proprio pozzo del giuramento di Abramo con i suoi nemici. E cosa fa? Invoca il nome dell'Eterno, il Dio d'eternità. Ogni uomo di Dio riconosce quando Dio è presente con lui. E qua vuole lasciare un segno, perché i posteri non si ricordino, e pianta un albero. Ogni uomo di Dio sa quando il Signore è con lui e riconosce questi momenti. E tutta la vita di questi patriarchi, come tutta la vita degli uomini di Dio, sono segnati da questi incontri con Dio personali. E la vita di queste persone dimostra che Dio fa gli interessi di Abramo, anche se Abramo apparentemente non si vuole fare le ragioni da solo. Infatti c'è scritto: Abramo soggiornò come forestiero molto tempo nel paese dei Filistei. Per questo motivo credo che gli stranieri, cioè coloro, i Filistei che non avevano timore di Dio, lo lasciano stare, perché riconoscono che Dio è con lui e lo rispettano, perché per un pozzo non ha scatenato una guerra, perché ci sono dei valori che vanno al di là dei beni materiali. E questa è la fede in cui noi crediamo. Ci sono i valori che il Signore ci vuole trasmettere per farci comprendere che la nostra vita non è carne e sangue, soltanto o pane, o cibo, o vestiti, o lavoro. Non è questa la nostra vita, fratelli. La nostra vita è sposare in pieno questi valori, e questi valori sono presentati nella figura di Gesù. Così dice anche il Salmo di Davide, che aveva piena fiducia in Dio. Davide sapeva aspettare l'intervento dell'Eterno. Nonostante le grandi difficoltà in cui ha vissuto tutta la sua vita, cosa dice Davide? Una cosa ha chiesto all'Eterno, e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. E questo tutti i servi del Signore lo fanno. Vuole dimorare al cospetto del proprio Dio nella sua casa. Ma per fare cosa? Per ammirare il Signore Dio l'Eterno, per ammirare la sua grandezza, la sua bellezza. E questo credo sia il desiderio di tutti coloro che hanno il Signore nel cuore, che hanno fatto pace con Dio, hanno capito perché sono venuti su questa terra. E lo scopo ultimo della nostra vita è quello di ricongiungerci col Signore, per fare pace con Lui e vivere già in questa terra in comunione con Lui, per poterlo ammirare, a vedere le benedizioni che ci fa tutti i giorni, anche se non ne siamo consapevoli, perché molte volte il peccato ci rende talmente duri che non riconosciamo quanto bene il Signore ha fatto nella nostra vita. Pensate, prima, l'inferno è una condizione dello stato d'animo, ma il Signore ci ha liberati da queste cose, vero? Ci ha liberati. E allora, perché non essere veramente riconoscente del Signore e dire: grazie Signore, io voglio veramente dedicare la mia vita a conoscerti, a stare in tua presenza, ad ammirarti per quello che fai e che hai fatto e che farai. Ma per coloro che non riconoscono questo e che non cercano il Signore con tutto il cuore, Romani dice che sta pronta l'ira di Dio. Poiché l'uomo rifiuta Dio, pur vedendo le sue opere meravigliose, l'abbiamo sempre accennato, questo brano qua parla dei gentili, cioè dei pagani, coloro che non credono in Dio. Però bisogna fare attenzione che anche noi a volte come credenti non scivoliamo e torniamo indietro come i gamberi verso queste maldicenze, queste calunnie, queste invidie di cui descrive qui la parola, che sono solamente il frutto di coloro che non hanno voluto cercare il Signore e riconoscerlo nella propria vita. Non ritennero opportuno conoscere Dio, cioè hanno detto che questa cosa a noi non interessa. E le opere che il Signore fa nelle nostre vite ce le abbiamo sotto gli occhi di tutti i giorni. Se riflettiamo la nostra vita passata, ci sono tanti momenti per cui possiamo ringraziare il Signore. La nascita di un figlio. Anche l'amore che esiste tra madre e figlio è una cosa misteriosa e profonda. È profondissimo questo amore. È una cosa misteriosa, ma è così. C'è un legame fortissimo. Oppure la varietà dei colori che ci sono in natura, nella creazione meglio. La varietà delle forme, la varietà degli animali, la perfezione del corpo umano. Sono segni attraverso il quale un credente vede la mano di Dio che ha fatto tutto questo. Sono dei segni che sono, tra virgolette, trasparenti, nel senso che uno vede sì la meraviglia magari di dei colori di un uccello bellissimo, oppure dei pesci del Mar Rosso, però sono trasparenti perché attraverso di esse quasi che ti viene voglia di andare incontro a cercare e toccare il Signore, perché dietro di loro nascondono l'autore della vita. Ogni credente deve, c'è scritto che prima conosce il Signore attraverso la creazione, le stelle che ha visto Abramo. Anche noi molte volte, a me è successo in passato che ho visto in montagna un cielo talmente meraviglioso. Era una sera, però non c'era inquinamento luminoso. Ho alzato gli occhi e ero andato a mangiare la pizza con degli amici. Usciti da questa pizzeria, siamo andati in questo parcheggio. Ho alzato gli occhi al cielo, c'era un cielo veramente meraviglioso, blu scuro, profondissimo. E tutte le stelle sembravano dei diamanti che il Signore aveva sparso con le sue mani. E mi è venuto in cuore questa cosa, l'ho già raccontata forse in passato. E certo, ci sono proprio tutte quante le stelle stasera, qui per noi. E questo è uno spettacolo meraviglioso. E alcuni miei amici mi hanno deriso, si sono messi a ridere. Ma io probabilmente volevo dire che qui il Signore aveva preparato. Questa, pur non conoscendo il Signore, ho provato una pace, una tale pace, una tale gioia nel vedere questo spettacolo, che era probabilmente il Signore che mi chiamava a Lui, come dire, guarda che non sei solo in questo mondo che sei pieno di difficoltà. Io all'epoca, adesso non è che voglio raccontare di me, però conoscevo una ragazza, non ero felice con nessuno, conoscevo centinaia di persone, però avevo una ragazza e non stavo bene, era sempre quella sbagliata. Allora mi sembrava di dire, allora ti viene a fare anche quei pensieri, ma allora forse la ragazza che è giusta per me non è nata in quest'epoca, è nata in un'altra epoca. E allora fai questi discorsi che, sai, ero un bamboccio per dire. Invece il Signore aveva pronto tutto, solo che bisognava prima cercarlo e riconoscerlo nella propria vita. Così come insegna il primo comandamento, fratelli. Il primo comandamento in Esodo 20, cosa dice? Non avrai altri dei al di fuori di me. E poi c'è tutto l'elenco. E Gesù come insegna nel Padre nostro? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. È la stessa cosa del primo comandamento. Significa proprio che non avrai altri dei davanti a me. Il Signore vuol dire questo: prima di me non ci deve essere nessun altro, io devo essere al primo posto nel tuo cuore. Ma anche il fatto che sia santificato il tuo nome, questo mi sembra di averlo capito in base ai racconti della Scrittura. Sia santificato il tuo nome vuol dire che il Signore si manifesta in tutta la tua sua potenza nella tua vita, che dove interviene, affinché la lode e il ringraziamento vadano a Lui solo, così come ha fatto nella vita di Abramo, nella vita di Davide e di Mosè. Quando fa uscire gli ebrei dall'Egitto, cosa dice a Mosè? In modo che io santifichi il mio nome di fronte al Faraone e agli egiziani. Cioè manifesterò davanti agli increduli, a questi egiziani, quanto sono potente. Come credenti dobbiamo sempre avere in cuore di cercare il Signore, per volerlo conoscerlo e ringraziarlo per cosa ha fatto nella nostra vita. Ma cercarlo soprattutto anche per ammirarlo, questo che vuole insegnarci oggi la Scrittura. Abramo, dopo che ha avuto la pace, ha piantato un albero e ha cercato l'Eterno per ringraziarlo, per sapere che quella lì era la strada che il Signore gli aveva indicato di percorrere, per ammirarlo per quanto grande e meraviglioso. E questo, diciamo questo, perché molte volte come credenti possiamo essere presi dai problemi, dalle difficoltà, e allora magari ci scordiamo di quanto il Signore ha fatto bene nella nostra vita, di quanto bene il Signore ci ha fatto. Perché a volte non capiti che anche noi ci riempiamo di ingiustizia, di invidia, di contesa, di calunnia, quasi che contestassimo il Signore per come va la nostra vita. E facendo così non ci rendiamo conto che scivoliamo nell'idolatria, perché ci facciamo un'immagine di Dio differente da quella che è. Un'immagine consona ai nostri desideri e alle nostre frustrazioni. Un idolo frutto di una mente che si è pervertita. Non sono solo le perversità carnali, degli peccati contro natura, ad essere condannati in questi passi della Scrittura, ma sono tutti questi che abbiamo elencato, che sono tutti presenti nella società d'oggi, con tutte le conseguenze che ne possono portare. Perché il Signore vuole che i Suoi figli siano veramente delle persone cambiate all'interno e anche all'esterno. Pulisci prima l'interno affinché l'esterno della coppa, e non solo l'esterno della coppa, dice Gesù. Perché vuole che siamo delle persone vere, Signore, sincere, generose. Generose, perché quello che abbiamo non è, ce l'ha dato il Signore. E se noi siamo generosi, il Signore lo sa e vede, ci ricompenserà, perché così è stato Lui. Se Dio non era generoso, non avrebbe creato così bene il mondo. Non avrebbe dato suo figlio. C'è scritto che Gesù non si è aggrappato al fatto di essere Dio, in modo egoistico, in modo, adesso non sono proprio queste le parole, però il senso è questo, ma ha rinnegato se stesso. Perché vuole che siamo delle persone vere, vere. Non vuole che siamo delle persone finte, ipocrite. Vedete, al giorno d'oggi, per essere protetti dagli uomini, le persone rinnegano così facilmente la fede, per non offendere questo, per non essere considerati degli estremisti, per essere... Invece il Signore vuole che siamo netti, puliti. Certo, non dobbiamo essere aggressivi, perché Dio, Gesù, non è mai stato aggressivo. A parte quando facevano della sua casa un mercato. Ecco, riteniamo bene gli esempi e gli insegnamenti che il Signore ci vuole dare, affinché la nostra vita sia coerente con quello che professiamo di credere. E se così è, perché il Signore sa se in questo abbiamo in cuore, se così è, il Signore ci fortifica affinché i peccati di una volta spariscano, che ci tenevano legati, e ci prepara per fare la sua volontà. Ma se non è così, scordiamoci di fare la sua volontà, perché vogliamo sempre solo fare la nostra. Che il Signore ci guardi da questa via, che è una via veramente pericolosa, in cui si può cadere in modo rovinoso. Amen.